Questo podcast è prodotto da Radio Animati, la radio digitale di Solo Sigle TV, che puoi ascoltare da www.radioanimati.it, scaricando le nostre app oppure dagli smart speaker. Radio Animati presenta Tokyo Eyes.
Tokyo Eyes.
Insieme ad Alessandro e Patrizia, in collaborazione con animeclick.it.
Amici di Radio Animati, benvenuti qui a Tokyo Eyes. Come al solito a condurre ci sono io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it. E con me c'è Patrizia AC194, come sempre a farmi compagnia.
Ciao a tutti.
Questo per raccontarvi tutte le curiosità riguardo al mondo degli anime, dei manga e della cultura giapponese. Questa settimana, ma in realtà anche nella prossima puntata, vogliamo raccontarvi di una serie di cui veramente è assurdo, non ne abbiamo mai parlato, effettivamente ha cresciuto tantissimi di noi, secondo me è stato addirittura il primo anime che io abbia mai visto, perché io facevo il figo per tanto tempo, ma in realtà è stato Heidi, io raccontavo che era Goldrake, ma in realtà poi facendomi due conti è stata in realtà Heidi, e appunto di Heidi oggi parliamo, ma è una serie talmente iconica, talmente importante anche nella storia dell'animazione di tutto il mondo che non possiamo non dedicarci due puntate per questa serie che fa 50 anni, Patrizia.
Esatto, e ci sembrava perfetta per festeggiare le 250 puntate di Tokyo Eyes.
Siamo arrivati già a 250.
Esatto.
E allora non poteva esserci davvero titolo più iconico, veramente più multigenerazionale che Heidi, visto che ancora lo replicano tante volte sulla televisione ed è disponibile ovviamente già in streaming, c'è cioè una nuova edizione, un video, insomma Heidi è davvero una icona per tantissimi ragazzi giovani e meno giovani come noi, ma so che la sua fama è veramente incredibile al di là del cartone animato.
Esattamente, in Svizzera Heidi è considerata infatti un'icona nazionale della letteratura per l'infanzia, insomma un'eroina popolare che ha accompagnato e unito generazioni intere di lettori. Tradotto in più di 50 lingue, il romanzo di Johanna Spyri ha ispirato Hollywood, dal film muto con Madge Evans al musical con Shirley Temple, ma in Giappone, in Italia e in molte altre parti del mondo questo titolo divenne parte della cultura pop grazie invece all'anime.
Esatto, una serie animata che debuttò il 6 gennaio del 1974 nello slot delle 19:30 dell'emittente Fuji TV. Aveva inizio infatti la trasmissione di Heidi, davvero una serie, diciamolo ancora una volta, che ha fatto la storia e oggi vogliamo spiegarvi il perché. In giapponese il titolo era Alps no Shoujo Heidi, che vuol dire Heidi, la ragazza delle Alpi, e molti si ricorderanno questo pezzo che ci andiamo ad ascoltare.
I genitori di Heidi morirono quando lei aveva appena un anno e da allora visse con sua zia Date. Nei 4 anni trascorsi con la zia, Heidi aveva sempre creduto che questa fosse la sua unica parente. Poi, a un tratto, tutti presero a parlarle di un misterioso nonno, il vecchio dell'Alpe. Ed è appunto da questo nonno, che vive solo sulla montagna, che Heidi viene portata dalla zia Date.
Heidi deve restare con te. Io ho trovato un lavoro a Francoforte.
Vattene! Non farti più vedere! Non mettere più piede su queste montagne o sarà peggio per te. Ne ho abbastanza delle tue chiacchiere. Lascia pure la bambina e vattene, non voglio più vederti.
Ci troviamo sulle Alpi svizzere negli anni 30 del XIX secolo. Qui Heidi è rimasta orfana in tenera età e sua zia Dete si è presa cura di lei fino all'età di 5 anni. Ma la zia trova lavoro a Francoforte e non può più quindi occuparsi della bambina. È perciò costretta ad affidarla all'unico suo parente ancora in vita, il nonno da tutti conosciuto come il vecchio dell'Alpe, un uomo burbero e misantropo che vive in una casetta di di montagna isolato da tutti, nei pressi del paese collinare di Dorfli, presso Maienfeld. Il vecchio soldato pensionato prende in casa la bambina molto di malavoglia, ma la simpatia e l'innocenza di Heidi hanno subito la meglio sulla sua ruvida scorza di montanaro.
Eh sì, diciamo che per noi bambini all'epoca fu uno shock, no? Vedere questo nonno che era un personaggio, diciamo, sicuramente non molto dolce nei confronti di Heidi, soprattutto nelle prime puntate. Te lo ricordi, Patrizia?
Beh, sì, era molto burbero, insomma, non è che la curasse moltissimo, diciamo così.
E quindi questa figura di vecchio con la barba bianca sul monte fu davvero un qualcosa che ci è rimasto molto molto impresso, insieme col suo gigantesco cane Nebbia.
Quello sì, quello però era un cane che forse avremmo voluto un po' tutti.
Esatto. Heidi però è un'opera rivoluzionaria veramente in numerosi aspetti, sia produttivi che artistici, che diede il via, insieme alla contemporanea corazzata Yamato, a una nuova era dell'animazione giapponese. Questo all'epoca non lo potevamo assolutamente sapere. Arrivò dopo il primo embrionale decennio di animazione televisiva, iniziata con il mitico Astro Boy, quel tratto dal fumetto di Tezuka, e idealmente chiusosi col fallimento della Mushi Production e la crisi petrolifera mondiale del 1973. Stiamo parlando degli esordi del World Masterpiece Theater, un nome ben noto agli appassionati di animazione giapponese, con cui viene designato in Occidente quel gruppo di serie animate di qualità generalmente medio-alta, tratte da romanzi occidentali realizzate dalla Nippon Animation, punta di diamante di un intero filone di anime che conquistò il Giappone, ma anche paesi occidentali come l'Italia, per circa due decenni, educando i bambini e divertendo gli adulti. Tra le tante personalità che nel corso degli anni lavorarono all'animazione definita Meisaku, che era l'abbreviazione appunto di World Masterpiece Theater, guarda, col tempo sono riuscito anche a dirlo. Una delle più importanti personalità di questo filone, quella veramente fra le più significative per l'esplosione appunto di questo filone, fu senza dubbio il produttore Shigeto Takahashi. Nato nel 1934 e cresciuto nella Cina occupata dal Giappone, Takahashi era un grandissimo appassionato di Heidi, appunto, che dicevamo è un romanzo pubblicato nel 1880 dalla scrittrice svizzera Johanna Sfiri e tradotto anche in giapponese nel 1920. Entrato nel mondo dell'animazione giapponese negli anni 60, Takahashi era convinto che una versione animata di Heidi potesse diventare un enorme successo e colpire il pubblico giapponese. Fu anche fautore di un primo fallito tentativo nel 1967, di cui c'è rimasto un pilot di 5 minuti. Però ecco appunto, non ebbe seguito e non era forse il momento, ma il buon Takahashi non si era affatto arreso. Per quanto riguarda invece le sigle di Heidi, noi siamo legati ovviamente a quella italiana, ma adesso vi facciamo ascoltare quella che era la sigla giapponese, che veramente fa calare molto nelle atmosfere montanare di questa serie mitica. La canzone si chiama Oshiete, che vuol dire dimmi, ed è cantata da Kayoko Ishu.
Yo la 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 la
temporaneamente accantonato il sogno di animare Heidi e fondata contemporaneamente la Zuio, la sua compagnia di produzione associata, che poi si allargò anche a un suo studio di animazione, Takashi era tuttavia convinto che i classici della letteratura occidentale potessero aver successo se ben adattati in animazione. Nel frattempo, nel 1969, la Fuji TV iniziò una collaborazione con la ditta Kalpis, finalizzata alla creazione di un contenitore televisivo per ragazzi per poter sponsorizzare i propri prodotti.
Cos'è la Kalpis, Patrizia?
Una bevanda, fondamentalmente. Un'ottima bevanda di cui di solito noi appassionati che andiamo in Giappone d'estate ne facciamo largo uso.
E servì a pubblicizzare un pochino questa che era un contenitore, no? Un contenitore animato.
E infatti, il primo anime andato in onda all'interno del programma nel 1969 fu Dororo, prodotto dalla Mushi Production e tratto dall'omonimo manga di Osamu Tezuka. Dopodiché seguirono le prime serie basate su opere di letteratura occidentale, Momin, le fiabe di Andersen, Shin Momin e le favole della foresta. Queste serie vennero prodotte appunto dalla Zuio Enterprise di Takashi. Insomma, era quindi giunto il tempo. Il suo sogno di realizzare una trasposizione di Heidi fu realizzato nel 1974. Dopo aver riunito alcuni dei maggiori talenti dell'epoca, Shigehito Takashi mise tutto se stesso nel progetto e impegnò tutte le risorse a disposizione della Zuio, tanto che l'anno successivo sarebbe stato necessario vendere il suo studio di animazione per evitare il fallimento dell'intera compagnia.
Caro gli costò questo sogno.
Sì. Però bisogna dire che il successo di Heidi fu talmente straordinario, diventando una pietra miliare dell'animazione giapponese e dettando gli standard produttivi, artistici e narrativi da lì in avanti, che forse questo sacrificio, insomma, fu necessario ma ben ripagato.
Pensa, Patrizia, per un'accurata realizzazione dell'opera, Takashi chiese al suo staff di intraprendere un viaggio in Svizzera in modo da poter studiare attentamente le location per la serie. Nell'estate del 1973, Isao Takata, Hayao Miyazaki e il nuovo character designer e direttore delle animazioni Yoichi Kotabe effettuarono un sopralluogo di 2 giorni a Mainfield e successivamente si recarono anche a Francoforte in Germania. I risultati delle loro ricerche vennero utilizzati come riferimento nella progettazione delle ambientazioni e dei fondali e nei design dei personaggi. Non era assolutamente pratica comune all'epoca viaggiare fino alla lontana Europa per studiare l'ambientazione di una serie animata, ma Shigehito Takashi era disposto a tutto per realizzare il suo sogno, rendendo possibile il viaggio e permettendo allo staff di fare un sacco di foto, informarsi al museo locale dedicato all'autrice e prendere confidenza con le piccole cose dell'ambientazione. Tutte poi sapientemente replicate nella serie al fine di donare quel realismo nei movimenti, nei gesti e nelle località che divenne uno dei marchi di fabbrica dell'animazione di Takahata e del World Masterpiece Theater.
Dopo aver potuto assaporare l'ambientazione originale della storia, per Takahata e compagni iniziò la lavorazione vera e propria. Il regista non voleva una serie che fosse semplice intrattenimento, ma voleva trasmettere nel modo più genuino e autentico possibile la personalità e l'enfasi dei personaggi, specialmente i bambini. Voleva raccontare i piccoli gesti della vita quotidiana, le piccole avventure, le semplici vittorie e le semplici sconfitte della vita di tutti i giorni. Ma voleva anche che la natura e l'ambientazione non facessero da mero sfondo, ma fossero protagoniste tanto quanto i personaggi e che scandissero lo scorrere del tempo in maniera silenziosa ma sempre presente. In Heidi nacque quella che Miyazaki successivamente avrebbe definito l'animazione quotidiana di Isao Takahata, per l'estrema cura nel rappresentare la costruzione di un letto oppure la preparazione di un semplice formaggio fuso sul pane, e in grado di rendere appassionanti ed emozionanti interi episodi incentrati solamente su una bambina che gioca nel prato con gli animali e la natura come compagnia. Anni dopo, questa formula sarebbe stata ulteriormente raffinata e migliorata per dare vita a un'altra perla del regista, Anna dai capelli rossi, oltre che diventare uno dei cardini della narrativa Meisaku.
Esatto, ricordiamo Isao Takata, un grandissimo regista che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, che ha realizzato davvero delle opere che magari non tutti sanno essere sue, perché Miyazaki sicuramente è notoriamente più famoso, però davvero un personaggio che è legato tantissimo allo studio Ghibli, agli esordi di Miyazaki, e egli stesso ha lasciato un'impronta enorme nel mondo dell'animazione. Ora ci andiamo ad ascoltare quella che è la sigla finale di Heidi, che è Matete Goran, che in italiano vuol dire aspetta e vedrai, cantata da Kumiko Osugi. Per entrambe le sigle c'è questo yodel, no, che si sente in sottofondo, che è un canto tipico dell'area linguistica di lingua tedesca, sì. Nelle Alpi, no, che è eseguita da una musicista occidentale, ovviamente Nelly Swartz. Adesso ci andiamo ad ascoltare appunto Matete Goran.
Moshimo chisana koya no
Ed è fantastico, Patrizia, ascoltare queste canzoni giapponesi che hanno però questo sound tipicamente alpino, con questo yodel, no? Il tipico sound alpino di lingua tedesca. Questo perché appunto c'era tanta ricerca in Heidi, la serie di cui stiamo parlando oggi, che da poche settimane ha fatto 50 anni, esattamente nel 1974, e ci fu persino chi la definì, questa serie, un documentario etnografico più che una serie televisiva per bambini. Dicevamo appunto l'estrema attenzione posta ai cibi, ai vestiti, agli edifici, ai gesti, alle tradizioni di questa ambientazione fu inoltre particolarmente significativa, considerando come i bambini giapponesi degli anni 70 non avessero quasi nessuna esperienza della vita europea. Un semplice formaggio fuso sul pane venne rappresentato in maniera talmente memorabile da diventare una scena iconica nell'animazione giapponese e far conoscere questo tipo di pietanza in tutto il Giappone. Una tale cura nella rappresentazione delle ambientazioni occidentali sarebbe diventata poi la norma per il World Masterpiece Theater, mentre la rappresentazione dettagliata di scene, di pasti e preparazione di cibi è ancora oggi uno dei tratti distintivi dell'intera animazione giapponese. Miyazaki in primis, no?
Sì, infatti.
Mi dai il secchio?
Perché?
Potrei mungerle io quelle due oggi. Peter le munge sempre.
Ma lui è un pastore e lo sa fare.
E beh, anch'io sono una pastorella.
Ah sì? E da quando?
Da stamattina. E te lo dimostro subito. Secchio e lo sgabello. E adesso semplicissimo. Ma non ha latte. Che strano. Oh. Ecco, ce l'ha il latte e anche tanto.
Ma non hai detto che da stamattina sei una pastorella che sa fare tutto?
Forse oggi non vuole farsi mungere.
Ma sì, lei vuole, ma nessuno nasce imparato. E anche per mungere bisogna imparare.
Ma per poter ottenere tutta questa attenzione ai dettagli, fu necessario un sistema di controllo produttivo senza precedenti nell'animazione televisiva giapponese. Fino a quel momento era considerato normale che i vari episodi differissero molto tra loro in base allo staff che ci aveva lavorato, con gli appassionati che si divertivano a capire quale animatore o quale storyboarder avesse lavorato a quella specifica parte. Ma con Heidi le cose andarono diversamente. Takahata infatti richiese una consistenza produttiva e una coerenza visiva e narrativa da mantenere per l'intera serie. Per ottenere questo fu necessario un importante lavoro da parte di ogni capo reparto, lui stesso compreso. Non solo ogni singolo storyboard di ogni singolo episodio fu controllato e corretto da Takahata, non solo ogni animazione chiave passò fra le mani di Yoichi Kotabe, unico direttore delle animazioni per l'intera serie, ma persino ogni sfondo venne corretto e rifinito dal direttore artistico Masahiko Ioka.
Con uno dei migliori staff disponibili all'epoca, uno studio e un produttore che credevano fermamente nel progetto e un apparato produttivo mai visto prima nell'industria, arrivò il momento per Isao Takahata e i suoi collaboratori di dare il via alla lavorazione vera e propria della serie. Si iniziò con la preparazione dei primi 3 episodi, realizzati con la massima cura in quanto dovevano essere l'esempio da seguire per tutti i successivi. I 3 episodi furono infatti terminati con largo anticipo sulla trasmissione della serie e furono mostrati a tutti i collaboratori e gli studi esterni che avrebbero poi lavorato ai restanti 49 episodi, in modo da far capire perfettamente quali fossero gli obiettivi della serie, la qualità da mantenere e gli aspetti su cui porre maggiore attenzione. I primi 3 episodi avevano settato uno standard che doveva essere il più possibile mantenuto. I personaggi e l'ambientazione dovevano sembrare più vivi che mai, dovevano respirare, cosa che mise davvero una incredibile pressione sui registi degli episodi, addetti agli storyboarder e agli stessi animatori, che raramente avevano lavorato a qualcosa di così difficile prima di quel momento. Per garantire il massimo impegno da parte di tutti, venne preparato addirittura, pensa Patrizia, un muro della vergogna su cui appendere i disegni. Davvero, questa è una cosa molto giapponese.
Sì, in effetti, veramente proprio.
Noi abbiamo dei ricordi legati ad Heidi molto nostalgici, no? Da bambini, però per chi ci ha lavorato sicuramente non fu una passeggiata di salute, no. Si suol dire. La pressione infatti sui lavoratori era altissima. L'alto livello qualitativo doveva essere mantenuto. Era vietato fallire. Chi si ammalava era considerato poco determinato e divenne comune per alcuni dormire 2 ore a notte. Purtroppo diciamo che questo modus operandi nel settore dell'animazione giapponese si è protratto davvero per anni e procede ancora oggi con alcuni casi che più volte noi abbiamo anche posto all'attenzione del pubblico occidentale. L'animazione giapponese quindi è sempre stata, fin dai tempi di Astro Boy, sorretta dal super lavoro degli animatori. Tuttavia pare che lo sforzo produttivo di Heidi fosse davvero di un livello superiore. Nonostante la lavorazione della serie fosse iniziata con un buon anticipo, col proseguire della trasmissione ci si rese conto di non poter continuare con quei ritmi, cosa che portò a un incremento del numero di animatori per episodio. Sebbene non sia una regola fissa, un maggior numero di animatori o lavoratori per episodio è spesso sinonimo di fretta e poco tempo per completare gli episodi stessi prima della scadenza. Dovendo controllare ogni singolo lavoro dei propri sottoposti, la quantità di lavoro non era fuori scala solamente per gli animatori e i registi, ma anche per i supervisor, i supervisori. Lo stesso Miyazaki sarebbe uscito segnato da quell'esperienza, ricordando la produzione di animazione televisiva come un lavoro ingrato che non faceva altro che succhiare senza sosta il talento e l'energia degli animatori che di settimana in settimana consegnavano episodi a ritmi insostenibili. Nessuno prima di Heidi aveva saputo però garantire una consistenza produttiva, una coerenza narrativa ed estetica ed una qualità di così alto livello, quasi davvero quasi sempre costante. segnando enormi cambiamenti sia a livello produttivo che narrativo artistico in molte produzioni animate successive. Eppure, pensa Patrizia, il suo fondamentale apporto alla storia dell'animazione giapponese non è sempre stato così chiaro e riconosciuto, a causa di un'altra serie animata andata anch'essa in onda in quell'anno, il 1974, un anno importante
d'altronde. Sì, devo dire che è stata una bella annata.
È stata l'annata d'altronde che ha visto nascere anche noi, guarda caso. Ebbene, nel 1974 andava in onda anche la corazzata spaziale Yamato, da noi nota come Star Blazers, ma di questo e del successo avuto a livello internazionale parleremo nella prossima puntata, insieme anche a tutta quella che è stata la vicenda italiana di Heidi, perché comunque parliamo di un cartone animato, all'epoca lo chiamavamo così, che ha fatto davvero la storia della televisione e anche della cultura pop, come dicevamo all'inizio, anche nel nostro paese. Adesso ci andiamo ad ascoltare una insert song. La colonna sonora di Heidi è molto molto importante, si potrebbe addirittura fare una puntata solo su questa. Ci andiamo ad ascoltare Alm no Komori Uta, cantata proprio da Nelly Swartz, che dicevamo faceva lo yodel invece nelle altre due sigle. La canzone significa in italiano Ninna Nanna degli Alpeggi, molto carina, e ci andiamo ad ascoltare dopo che vi proponiamo quello che era un po' il finale di ogni puntata, no? C'era quel riassuntone dove sentivamo questa musichetta svizzera, no?
Sì, infatti.
Sottofondo, in cui il narratore ci raccontava quella che sarebbe stata la puntata dopo e quindi le avventure di Heidi come sarebbero proseguite. Era una delle prime volte che sentivamo una cosa del genere, era davvero una cosa che rassicurava, perché ci faceva vedere che la puntata proseguiva e manteneva la nostra curiosità. Quindi mi fa piacere chiudere la puntata così. Noi ci salutiamo, la prossima puntata ovviamente ritorniamo sull'argomento Heidi, che come avete visto ha molto molto da offrire, perché tutte queste cose le sapevi, Patrizia?
No, devo dire no, ricordavo le foto di loro in Svizzera in bianco e nero che mi avevano colpito molto, ma non sapevo dello sforzo produttivo che c'era dietro.
Esatto, questo super lavoro giapponese dietro veramente opere che sinceramente noi ricordiamo per essere davvero una parte della nostra infanzia. Noi ci salutiamo, vi ricordo che potete ascoltare le varie puntate di Tokyo Eyes sia sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it che su tutti gli altri possibili luoghi dove poter raccogliere i podcast, quindi per ascoltarci dove volete, quando volete, come volete. Mentre a me e Patrizia trovate sul sito di Anime Click tutti i giorni con notizie, schede e chi più ne ha più ne metta. A questo punto ci lasciamo andare proprio con la parte finale di Heidi. A voi un grandissimo saluto.
Ciao a tutti.
Heidi non riusciva a capire perché quel gigante bianco, il padre di suo padre, prima di volerle bene, dovesse abituarcisi. Chissà, pensò Heidi, forse sarà un sistema dei grandi. Sono così difficili loro ad affezionarsi a qualcuno. Ma intanto Heidi era tutta presa dalla novità della sua nuova casa, dai suoi nuovi amici della montagna e dal mondo meraviglioso che la circondava.
Kawaii.
Radio Animati ha presentato Tokyo Eyes.
Tokyo Eyes.
Insieme ad Alessandro e Patrizia. In collaborazione con AnimeClick.it. Questo podcast è prodotto da Radio Animati, la radio digitale di solo sigle TV, che puoi ascoltare da www.radioanimati.it, scaricando le nostre app oppure dagli smart speaker.